Siamo tornati nuovamente in diretta con voi in studio Marco Piccari e Stefano Impalomeni, come sempre nel pomeriggio di Maracanã.
Eccoci, Stefano, qui, ciao Marco, ciao a tutti.
Stefano, prima di andare a dare subito il buon pomeriggio ai nostri ospiti, ti voglio chiedere questa sera, poche ore, 18.45 scende in campo l'Inter. C'è un po' di cambiamenti in mezzo al campo, Aslani giocherà con Zielinski, quindi qualche scelta, anche qualche rotazione per conservare
momento,
qualche giocatore.
Abbiamo detto, difficile di gestione Inzaghi, qualche infortunio di troppo, qualche uomo importante che non è nelle ottime, nelle migliori condizioni.
Il rischio qual è stasera?
Però questa è una partita che può magari migliorare, far salire la condizione di alcuni uomini importanti e a recuperare giocatori che non è a disposizione nel più breve tempo possibile. Questa è la missione dell'Inter, gestire, raggiungere l'obiettivo, passare il turno. Il Feyenoord l'abbiamo visto contro il Milan e ieri abbiamo visto pure il PSV, quanti rimpianti.
Sì. Mamma mia, e abbiamo visto pure
la Juve, esatto, e pure Bruce, bravo.
Vabbè, vediamo un po', speriamo bene, insomma, perché siamo rimasti soltanto col Milan in Champions e quindi speriamo che possa, insomma, andare avanti. Vado a dare il buon pomeriggio a Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, ben trovato. Mi senti Riccardo? Buon pomeriggio.
Ecco, non ti sentivo.
Ciao Riccardo, ben trovato, grazie come sempre. Con noi c'è anche Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato anche a te.
Ciao, buonasera a tutti.
Ben trovati. Sentite, prima magari di parlare un po' del calcio, volevo chiedere a voi, Riccardo, parto da te. Oggi giornata, insomma, abbiamo veramente passato Maracanã tra Bruno Pizzolo e l'attualità, tanti ricordi, testimonianze, e ci tenevo anche ad avere un pensiero di Riccardo Cucchi e di Roberto su questo grandissimo. Io ho avuto il piacere di incontrarlo una volta e sono rimasto affascinato dalla persona e quindi volevo da voi anche un pensiero. Riccardo c'è? Non lo sento. Ecco Riccardo, non ti avevo sentito per un attimo, prego, vai.
Stavo dicendo, è una giornata molto triste per me, perché naturalmente ho conosciuto, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con lui, ma prima ancora lo ascoltavo, la mia generazione è nata vivendo il calcio in televisione con Martellini e Pizzula e naturalmente la radio con Ramei, Ricciotti, Provenzali, autentici maestri della parola. Chi come me sognava di fare questo mestiere non poteva prescindere da questa straordinaria voce. E devo dire che quando poi mi sono trovato nella condizione di lavorare, di essere vicino a lui, la soggezione verso l'uomo, il professionista, era tale che mi impediva in qualche misura di essere naturale, no? Di essere in qualche modo me stesso. Fu lui ad aiutarmi con la sua empatia straordinaria, la sua capacità di essere all'altezza di tutti senza mai in nessun modo far pesare il suo straordinario ruolo di giornalista e di narratore, e soprattutto in un'occasione che ricordo con grande affetto, perché fu l'unica Olimpiade che io feci per la televisione, quella del 92 a Barcellona, e la Rai decise di mettermi al fianco del grande Bruno Pizzolo, addirittura nella telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. Poi seguì l'atletica leggera. In postazione con me c'era anche Del Noce, Fabrizio Del Noce, quindi veramente un gruppo, un binomio di giornalisti straordinari. E ricordo che Bruno mi vedeva un po' preoccupato, soprattutto preso lì a prendere appunti, a scrivere, e mi disse: Riccardo, non scrivere nulla, non portare foglietti in postazione, non serve a niente, non abbassare gli occhi, guarda quello che succede, quello che ti rimane in testa è ciò che conta davvero, è quello che dovrei dire al microfono. Una grande lezione che ho portato con me per tutto il tempo in cui ho potuto lavorare. Bruno ha avuto una grande capacità, quella di non sdoppiarsi, era se stesso al microfono e nella vita. Era semplice, umano, sensibile, sia come essere umano, come persona, come collega, come amico, e sia come professionista. E io credo che i telespettatori l'abbiano colto al volo, abbiano capito perfettamente la grandezza di questa capacità di essere uno di noi, di rompere il vetro, come si diceva una volta, del televisore per entrare in punta di piedi nel salotto di tutti noi. E non è un caso, naturalmente, che a lui fossero legati tanti appassionati indipendentemente dai loro colori, e che negli stadi dove si giocavano le partite della nazionale spesso c'erano striscioni rivolti anche a lui, di saluto e di omaggio a questo grande narratore di calcio. Ci mancherà tanto, ma spero che la sua lezione, quella che abbiamo cercato noi naturalmente più giovani e più modesti di apprezzare e di imparare, possa essere utile anche ai giovani del presente e del futuro, perché quel modo di fare telecronaca non è un modo finito, anzi io vorrei che fosse preso in considerazione soprattutto per un aspetto: Bruno non era il protagonista. Bravo. I protagonisti erano i calciatori, lui era semplicemente un testimone di ciò che avveniva.
Roberto, vengo anche da te.
È difficile aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che ci ha raccontato Riccardo, che saluto affettuosamente. Io ho avuto... Ciao Riccardo. Anch'io nel mio piccolo ho avuto il privilegio di lavorare con Bruno. Non nascondo che il primo approccio fu di grande soggezione nei confronti di quello che io ritenevo un mostro sacro e un maestro anche per me nella mia marginale carriera di telecronista. Mi sono ispirato ovviamente a Bruno Pizzul, ancora prima a Nando Martellini, due giganti di questa professione oggi così cambiata, così irruenta, così invadente. Erano Bruno Pizzul, secondo me, è stata impersonato l'evoluzione della telecronaca, no? Dal tono compassato, elegante di Nando Martellini ad una partecipazione più diretta dell'evento. Era un narratore di emozioni. Riccardo ha sottolineato come appunto quel frangente gli chiese di evitare fogliettini, cose e quant'altro. L'evento era prioritario rispetto a qualsiasi altra cosa, a qualsiasi altra interpretazione personale. Sul piano personale, sul piano proprio umano, per me Pizzul è stato una rivelazione assoluta, nel senso che nelle trasferte del periodo in cui avevo la responsabilità della Pay TV di Telecom, la 7 carta più, lui ha collaborato con noi, ogni settimana sceglieva la telecronaca da effettuare, e abbiamo fatto anche delle trasferte insieme. Beh, insomma, era uno di noi, era una persona assolutamente che si metteva spontaneamente, non era nulla di precostituito. Era un collega, un amico con il quale si condividevano aneddoti, ricordi, esperienze di lavoro, consigli. Era un dispensatore di consigli, una persona straordinaria. Stamattina, quando ho preso della morte, io ci sentivamo così, io gli facevo gli auguri, tra l'altro per il suo compleanno, tra l'altro sarebbe avvenuto fra pochi giorni. Un tuffo al cuore, guarda, perché veramente, sai, quei personaggi che ti hanno riempito la vita, la gioventù, la maturità e oggi la terza età, ci mancherà. Un personaggio come Bruno Pizzul sul piano professionale e umano ci mancherà a tutti.
No, grazie di questo vostro pensiero, perché poi oggi è stata un po' una giornata che abbiamo vissuto io e Stefano in questo modo, che era giusto sin dall'inizio, perché come avete detto voi, poi è entrato nelle case di tutti e ci ha fatto veramente, è stato uno che ha raccontato tantissimo,
Marco, era
con
una
grande semplicità. Sì,
era
diverso.
Una
no, ma mi permetto di dire anche una voce non invadente, cioè, ma sempre presente. Io prima Riccardo ha detto una cosa, da grande appassionato di telecronaca e radiocronaca, ha detto una cosa che condivido moltissimo. Non era lui il protagonista, ma erano i giocatori. E purtroppo non me ne voglia nessuno se dico questa cosa, però adesso c'è una tendenza a essere un po' troppo protagonisti, quando poi è la partita che sono loro, quelli in campo, che devono essere i protagonisti veri, Stefano. Non voglio fare nessun tipo, ci mancherebbe, non mi permetto di fare nessun appunto a nessuno.
Riccardo,
però...
fuori classe, del Messia, tutta quella scuola lì, perché esatto. Ci sono stati Niccolò Carosio, ci sono stati Nando Martellini, ci sono stati Bruno Pizzul, ci sono stati poi Cucchi,
c'è tanti Riccardo,
un signore della parola.
Quindi, sì. C'è un linguaggio, un vocabolario, un rigore, poi soprattutto la Rai era questa scuola qui, no? Dove alla fine anche l'italiano era, insomma,
diciamo,
una lingua che andava, capito?
E che era importante, certo.
No, ma poi noi, insomma,
utilizzata bene, questo
mi
è il discorso.
Riccardo,
quindi,
per un fatto anagrafico, noi preparavamo le telecronache o le radiocronache senza il supporto della rete.
Esatto. Sì, no, ma era tutto
una differenza sostanziale,
sì.
Cioè inondare il telespettatore di dati che peraltro sono facilmente reperibili senza essere un telecronista o un radiocronista, per noi era a parte impossibile, per me era anche inconcepibile. Ma soprattutto era molto molto difficile.
No, ma poi
io ricordo quando per anni ho commentato la Liga per TV Monte Carlo, io telefonavo, parlavo con i guardiani
degli stati, perché
è verissimo,
cioè, era tutto molto più difficile. Però insomma, poi alla fine, Roberto, Riccardo e caro Marco, tu giustamente, io prima ho detto, ne ricordo un compagno di viaggio, come poi l'ha spiegato molto bene e meglio di me Riccardo, non si sentiva questo protagonismo, cioè, lui avversava questo tipo di fare cronaca sull'evento.
Certo,
l'evento va accompagnato, io sono un compagno di viaggio, non va, cioè, non posso diventare un protagonista dell'evento. O più importante dell'evento,
dovresti essere di supporto.
Di supporto, poi devi avere anche la maestria, certo, la bravura, certo, nel caratterizzare con il tuo stile, la tua capacità, la tua abilità all'evento, perché sennò alla fine
poi,
diventi un fenomeno, uno qualsiasi.
Non voglio
adesso ai tempi, questo volevo dire, io sono sempre, è vero che il passato, no, voglio dire, non si sfugge mai al passato, a volte ti tocca anche ripeterlo. E però io sono sempre dell'idea che bisogna guardare sempre al presente o al futuro.
Certo.
Allora la nuova generazione è, diciamo, un pochino più goliardica, più vanitosa, più a pelo d'acqua, però è una gara, magari anche, che non lo dicono apertamente adesso, degli amici che conosciamo,
sì,
che sanno benissimo come funziona il gioco, che magari sono migliori di quello che appaiono durante l'evento, però ormai è un gioco talmente, tra virgolette, idiota, stupido, a vedere chi è più, diciamo, sensazionalismo, ste cose
la
qua,
la frase effetto,
sì, lo slogan, sì, sì, perché c'è i social, le cose, l'hashtag, e quindi tutto è un giochino perverso, che però a me fa sorridere perché ci sta.
Sì, sì, sì.
Quindi anche colleghi adesso, pure persone bravissime, sono peggiori di quello che sono realmente, perché accettano questo giochino,
ho capito,
del gradimento, dell'alto gradimento, del riscontro social, del linguaggio, della generazione Z.
Sì, sì,
quindi
sì,
il linguaggio cambia e tu non puoi essere un trombone. Questo volevo dire
No,
ed è anche bella per una sfida per un sessantenne, per un cinquantenne, ad accettare, tu ancora devi lavorare, certo, dice, che c'è. Qui sono vecchio, qui mi dicono che sono vecchio, fammi fare
ti rimodernizzi un
figo. Quindi
io,
c'è questo compromesso.
Perché, è giusto quello che dici.
Questo compromesso qua.
L'unica cosa che contesto un po' è che poi ci sono delle differenze proprio a livello praticamente tecnico, cioè nel senso, io spesso noto, magari c'è Riccardo qui che mi può correggere o meno, che non c'è più differenza tra telecronaca e radiocronaca. Io questa cosa me l'hanno insegnato, io ho iniziato così, a me mi hanno insegnato questo dall'inizio, mi hanno sempre messo nella testa questo, adesso invece, e ti devo dire Stefano, mi sono adattato anch'io a questo cambiamento, cioè, purtroppo.
Secondo me c'è un errore di fondo, allora innanzitutto mi premetto che non mi piace parlare di chi è al lavoro oggi,
no, ci
manca. Grande rispetto per tutti. Capisco perfettamente quello che ha detto Stefano, lo condivido, il tempo passa, ogni epoca ha i suoi narratori, quindi è del tutto evidente che non si può guardare indietro, bisogna guardare avanti. Io l'unico riferimento che facevo a Pistola era quello appunto di evitare troppi protagonismi. Io credo che anche oggi sarebbe possibile evitare questi protagonismi. Ma mi soffermo solo un istante su quello che hai detto, Marco. Lo sai qual è la differenza vera? Lo dico naturalmente a te che hai fatto radio, quindi lo sai meglio di me, tra una telecronaca e una radiocronaca. La radiocronaca deve avere una caratteristica fondamentale: deve far vedere all'ascoltatore, esatto, dov'è la palla, la geografia del pallone, la chiamavo io, la chiamava così anche Enrico Ameri, perché se io non ti faccio vedere in che punto è il pallone, tu non puoi raffigurarti nella mente il campo e non capisci niente. In televisione non c'è bisogno di fare riferimenti a dov'è la palla, e voi sapete naturalmente che ci sono migliaia di possibilità per dirlo, dal banale cerchio di centrocampo ai 16 metri, ma ci sono molte altre possibilità. E purtroppo vedo che molti colleghi più giovani, che non sono nati direttamente ascoltando la radio, ma vedendo, come è normale, la televisione, applicano questo criterio anche alla radiocronaca. E questo significa che il povero radioascoltatore fa molta difficoltà a vedere dov'è la palla e di conseguenza a capire dov'è il giocatore in quel momento.
Bello, abbiamo fatto anche un po' una lezione comunicativa, tra questo, sì. Vi ringrazio tantissimo. Sentite, prima di abbiamo ancora qualche minuto, approfitto della vostra presenza, anche perché diciamo siamo anche alla vigilia dell'Europa League, Roma e Lazio, due impegni importanti. Stefano, la Roma con l'Atletica sicuramente una partita molto
più
difficile sulla carta.
La partita non devi sottovalutare alcun avversario,
no.
La Lazio deve imprimere un pochino, ma un ritmo, questa vittoria a Milano ha dato un momento, non ci nel sarà momento Zaccagni giusto un rilancio, e neanche Marusic, credo.
Sì, quindi qualche cambiamento ci sarà.
Beh, insomma, ci sta nell'area di Vigevo, però insomma l'impegno della Roma è molto più impegnativo, e da quello che si avverte non sarebbe neanche tanto clamoroso, perché visto quello che ha fatto Ranieri nelle ultime partite, ci ha abituato a rotazioni improvvise, imprevedibili, proficue, molto efficaci. Io credo che dal primo minuto domani possa partire Shumurdov, che ha detto che Dovbyk non è al 100%. Poi non lo so se fa Predatti che poi lo butta dal primo minuto, però ha qualche dubbio, due dubbi secondo me: Pisilio, Pellegrini o Dovbyk, Shumurdov. Vediamo adesso, proprio per entrare nei dettagli della formazione di questa sfida che si preannuncia molto difficile, soprattutto molto banale definire solo l'andata la partita che conta, però secondo me, Marco, l'andata indirizzerà la qualificazione, soprattutto
infatti
per la Roma.
Noi ti abbiamo fatto la partita che conta,
una partita solo andata,
perché l'andata conta tanto. Io sono d'accordo
secondo
con
me
te.
Sì, poi non lo so, bisogna mettere una mia sensazione,
qualcosa
ma non è
di
importante.
No, io sono...
ma magari accade il contrario, la Roma fa un partito
sentito,
alla Samamessa,
ho letto
però.
L'intervista di Nico Williams che ha detto
la finale
si giocherà a
Bilbao
e noi vogliamo arrivarci,
e ritorno si gioca a Bilbao, sì. Andata e ritorno di questa sfida con la Roma, quindi mi lascia insomma presupporre che questa sfida per la Roma sia importante domani sera, insomma, no?
Roberto, vengo da te. Roberto Beramai, su questa partita, la partita che conta è questa, insomma. È vero che ci sono altri 90 minuti dopo, però qui si fa un pezzo di storia importante di questa partita. Roberto? L'ho perso? Vado da Riccardo. Allora, Riccardo, vengo da te.
Sì, indubbiamente vorrei fare una banale considerazione, insomma. Io vorrei che si comprendesse bene che gli ottavi di finale è sostanzialmente una ripartenza, si riparte da zero, tutto quello che è successo finora va cancellato, al di là della forza degli avversari si arriva in una fase di eliminazione diretta, quindi cambiano anche le coordinate mentali per affrontare una partita, questo vale sia per la Lazio che per la Roma, ed è tutto evidente che l'avversario della Roma appare qualitativamente più forte, superiore, quindi sicuramente l'impegno della Roma appare leggermente più difficile, però devo essere sincero, la Roma che ho visto giocare nelle ultime settimane in campionato a me convince tanto, perché io vedo tanta concretezza, merito ovviamente del grande lavoro, del tantissimo lavoro, straordinario lavoro di Claudio Ranieri, mi pare una formazione che comincia a credere anche un po' nei propri mezzi, anche perché i risultati arrivano, guardate che la vittoria contro il Como è stata molto difficile, è stata una vittoria che va capita, perché è stata una vittoria che ha dimostrato qualcosa di importante nel percorso che Ranieri sta facendo, quindi io credo che la Roma possa avere tutte le qualità e le caratteristiche anche temperamentali per poter affrontare questa fase difficilissima dell'Europa League. La Lazio deve evitare, al contrario, di pensare che il più sia fatto e che magari proprio perché in virtù del primo posto ottenuto nel girone di qualificazione possa avere qualche privilegio nell'affrontare avversari più teneri. Non ci sono avversari teneri mai, secondo me, in un campo di calcio, a maggior ragione non ci sono nemmeno in Europa League, quindi ci vorrà una Lazio veramente di grande spessore e di grande mentalità, quello che a volte è un po' appare fragile nella formazione laziale.
Roberto, l'abbiamo ripreso, così facciamo fare il pensiero anche a lui. Roberto, su questa partita che arriva della Roma.
Velocemente. No, sentivo le considerazioni di Stefano in relazione alla partita della Roma. È chiaro che la gara di andata che si giocherà domani è quella sulla quale la Roma deve costruire le proprie possibilità di qualificazione, perché è evidente che la pressione che poi avvertirà giovedì prossimo a San Mamés saranno pressioni ambientali, pressioni che potrebbero condizionare in un qualche modo il rendimento della squadra. La Roma ha un curriculum eccellente nelle ultime stagioni in campo europeo, quindi ha tutte le possibilità di sfruttare al meglio i primi 90 minuti. Detto questo, i dubbi di formazione, sai, indovinare la formazione che Ranieri schiererà domani è un'arte esplorata ma ancora misteriosa, perché ci sorprende spesso e volentieri. Io credo che oltre alle due considerazioni che faceva Stefano, aggiungerei anche il discorso legato alla difesa, laddove non è detto che Hummels sia fuori a priori. Bisognerà capire in quale considerazione Ranieri terrà
il dato secondo me estremamente indicativo legato alla alla tenuta del pacchetto difensivo, certo, della Roma nelle ultime partite.
Tra l'altro ha detto che non c'è nessun caso Hummels, Ranieri, quindi ha allontanato tutte le voci che stavano circolando.
Ranieri è una persona estremamente razionale e intelligente, sì. Va oltre eventuali come dire intoppi di,
bravo, bravo.
Beh, ma giusto, in questo momento pare, cioè, sì, sono,
pensa se si ferma anche, voglio dire, a una banale scambio di no? Punti di vista diversi.
Ma se mette in campo chi gli offre maggiori garanzie?
Esatto. Sì, su Suamuro, dove sono d'accordo con Stefano, secondo me lo dovremmo dal primo minuto.
Questa
sensazione anche io, non mi sorprenderebbe nemmeno a me questa eventuale scelta. Poi dobbiamo dire che l'ha rilanciato questo attaccante rispetto
ma anche l'alternanza che ha creato tra i due. E poi ha portato dei frutti.
Voglio assolutamente. E vi sto per salutare, però vi chiedo una cosa proprio al volo, Riccardo. È una cosa che ci ha fatto molto discutere nella prima parte, soprattutto gli ascoltatori non sono d'accordo, ma questo riavvicinamento della Juve a meno 6 dalla vetta, tu come lo consideri? Cioè è uno scenario che può dar vita a qualcosa oppure è frutto del momento, di queste 5 vittorie consecutive, quindi non ti convince la Juve? Come la leggi?
Ma aritmeticamente è tutto possibile, ovviamente, ma come sappiamo i numeri non sempre spiegano la realtà,
certo.
Almeno non del tutto. È chiaro che se si pensa alla rimonta della Juventus bisogna anche considerare evidentemente il cammino di chi è davanti alla Juventus, ce ne sono tre davanti. Mm-hmm. Non è facile pensare che tutte e tre abbiano dei cedimenti così vistosi per lasciare spazio alla Juventus. Detto questo, io ho una personale convinzione: questa squadra può fare molto bene. È chiaro che ha pagato un cambiamento molto profondo, ha cambiato un cambio di panchina, bisogna anche capire quanto possa incidere Motta. Mi pare che da Torino ogni tanto arrivi qualche notizia rispetto magari a qualche attrito all'interno dello spogliatoio. Queste sono cose che noi non possiamo sapere, possiamo soltanto intuire. Non tutti sarebbero contenti del lavoro di Motta, parlo del calciatore ovviamente, ma questa è una squadra giovane che ha un margine di crescita enorme secondo me. Non so se sia in grado di lottare per il titolo quest'anno, mi pare un po' improbabile oggettivamente, però io credo che sulla spinta della classifica, sulla spinta anche di qualche risultato, e direi anche dopo le critiche severissime e meritate, l'esclusione in Coppa Italia a causa dell'Empoli, tutto questo potrebbe offrire uno stimolo molto importante e magari anche ricompattare tra virgolette lo spogliatoio sotto la guida di Thiago Motta. Tutto è possibile, però ripeto, sono tre davanti, che tutte e tre cedano mi sembra un po' difficile.
Un po' difficile, Roberto?
Beh sì, condivido, aritmeticamente è tutto possibile perché è un campionato molto, molto incerto, ed è un campionato dove c'è spazio un pochino per tutti, però la vedo complicata proprio perché sono tre avversarie che precedono la Juventus, che però si è scrollata di dosso gli impegni extracampionato e quindi probabilmente può tentare un'impresa che avrebbe dell'incredibile, ripeto, possibile sul piano teorico, molto complicata sul piano pratico.
Sì. Sta di fatto che però questo campionato è bello perché insomma è avvincente, sì. E ci sono delle incertezze, è vero che questo lo rende ancora più entusiasmante, almeno qualcuno dice che c'è meno qualità, però insomma alla fine commentiamo ad oggi, insomma, siamo arrivati al 5 di marzo,
così,
però, c'è incertezza
molto avvincente,
un po'
l'incertezza
esatto.
È ancora più bella questa sfida.
Grazie a Roberto Bernabai, grazie Roberto per essere stato con noi, un abbraccio
grazie a tutti.
Grazie mille.
Ciao.
E grazie a Riccardo Cucchi.
Ciao, Riccardo,
grazie ancora.
Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao.
Allora noi ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora, adesso facciamo un po' il giro con gli inviati di Roma e Lazio per avere un po' le ultimissime e poi abbiamo ancora altre cose.